Maria, buonasera e un carissimo saluto in Cristo e Maria a tutte le persone in ascolto e grazie per essere anche oggi qui con noi e benvenuti al nostro appuntamento settimanale con la rubrica I Santi ai Giovani. In questa puntata, in modo particolare, proseguendo nel ciclo dedicato ai santi fondatori di ordini e congregazioni religiose nella Chiesa, vi parleremo di Santa Giuliana Falconieri, vergine fondatrice delle suore dell'Ordine dei Servi di Maria, che furono chiamate mantellate, questo per l'ampio mantello scuro che andava a costituire il loro abito religioso. Era dunque seguire l'esempio e l'insegnamento di suo zio, Sant'Alessio Falconieri, che fu proprio tra i sette santi fondatori dei Servi di Maria, di cui peraltro vi abbiamo parlato anche in una delle puntate precedenti. E fu così che, appena 15 anni, proprio ascoltando la predicazione dello zio, decise di dedicare tutta la sua vita alla sequela di Nostro Signore Gesù Cristo. E così andò a vestire l'abito dei servi di Maria. E questo insieme ad altre giovani che la seguirono. Tutte insieme si prefissero di improntare la propria vocazione religiosa alla contemplazione di Dio, e questo sempre nell'ideale della conversione e della carità, operando anche con uno zelo speciale nel servizio del prossimo, quindi soprattutto dei poveri e degli abbandonati. E qui mi preme evidenziare come ella mise in pratica questo suo impegno proprio con uno spirito ed una intenzione autenticamente cristiana, quindi con abnegazione, con sincera generosità e non in una prospettiva meramente materialista, ecco, potremmo dire assistenzialista o filantropica o sentimentalista, fine a se stessa, ma con vero amore di Dio e conseguentemente per il bene vero delle persone, dei fratelli, nella loro condizione terrena, però sempre in funzione del perseguimento del bene eterno delle anime, quindi della loro salvezza per la beatitudine eterna del paradiso, conformemente al volere di Dio. E questo proprio come ha fatto il Cristo, dandoci l'esempio lui per primo, frequentando i bisognosi, ma i peccatori, grandi peccatori anche, ma non per, come possiamo dire, per un'allegra compagnia, ecco, non per una frivola disboccia, come purtroppo dovrebbe essere secondo un nocivo pensiero oggi diffuso nella Chiesa, ma al contrario per curare le loro anime, proprio come il buon medico, come il buon pastore, per curare i cuori e così riportarli a sé, quindi a lui, a Dio, liberandoli dal male del peccato, prima che dalla malattia oppure dalla miseria temporale, dalla fame o dalle difficoltà. Ecco, non lasciandoli nel loro stato spirituale inquinato, ma risollevandoli alla grazia divina. E questo è un elemento che non dobbiamo mai dimenticare, soprattutto in quest'epoca in cui, ahi noi, va perdendosi totalmente il senso del peccato e delle sue conseguenze all'interno della nostra società, così come anche la necessità di procurare e di custodire la grazia proprio come primo e sommo bene, come la fonte della vera felicità. Senza contare che chi opera anche con questa visione, potremmo dire assistenzialista, rinnegando la verità dello spirito, finisce poi sempre, quasi certamente, nel cadere nell'egoismo, vale a dire nella ricerca, con questa sua opera, più che, che del bene del prossimo, del proprio, ovvero la sua affermazione personale, la sua gratificazione sociale, andando in definitiva a servire se stesso piuttosto che Dio. E oltre a questo bisogna ricordare anche lo spirito di immensa compassione che animò tutta l'opera di Santa Giuliana Falconieri, sempre ovviamente improntata alla gentilezza, alla amorevolezza, alla benignità e materna tenerezza, sempre sull'esempio del Signore Gesù, il quale ricercava le persone smarrite, ribadisco, non per una familiarità frivola o mondana, ma con autentico amore divino, un amore infinitamente paterno e anche fraterno, possiamo dire, nella persona del Cristo, e cioè nella dimensione della vera condivisione e compartecipazione familiare, quella della grande famiglia che Dio ha voluto incarnare nella sua Chiesa. Ecco, questo è il modo di fare di Gesù, anche in particolare poi con ciascuno di noi, ovviamente, è il modo di fare di Dio che sempre è stato ripreso da tutti i santi e così da Santa Giuliana Falconieri. Ed è proprio quello spirito veramente familiare e fraterno che si dovrebbe sempre ritrovare nelle comunità, nella comunità della Chiesa Cattolica. Purtroppo bisogna dire che a volte questo non accade neanche, tipo anche in ambienti o per persone cui magari aderiscono in maniera impeccabile alla dottrina del Vangelo, al magistero della Chiesa o alla tradizione, ma non so, a volte tendono anche ad assumere un atteggiamento come a voler stare in disparte, che so, ognuno per conto proprio, in maniera distaccata, fredda, e addirittura arrivando a manifestare una certa insensibilità, una indisposizione verso gli altri, una diffidenza, come a volersi in qualche modo chiudere in una propria stanza interiore, curando, non so, solo il proprio recinto e quasi erigendo come un muro, ecco, intorno a sé, come se magari ogni condivisione esterna o, insomma, sostegno reciproco comunitario dovesse andare a costituire un pericolo, una minaccia a sé o ai propri interessi. Ma in questo modo poi si rischia anche di perdere la cognizione della carità, cadendo, anzi più correttamente scadendo a volte nel formalismo, il quale poi come conseguenza può portare anche alla vanità, alla superbia o alla vanagloria. E quindi anche questo è un pericolo dal quale bisogna guardarsi nella propria vita spirituale, nel proprio progresso spirituale e quindi nelle disposizioni alle relazioni comunitarie verso il prossimo. È un pericolo ovviamente che i santi hanno ben evitato nella loro vita di preghiera, nella loro vita cristiana. E dunque, tornando a Santa Giuliana Falconieri, vorrei solo citare brevemente questo seguente passaggio dell'opera Dialogus ad Petrum Cosme di Fra Paolo Attavanti, che la riguarda, e cito: «La nostra città generò Giuliana, specchio di verginità e memorabile esempio per tutte le donne, tanto che ella diventò celebre per lo splendore della sua santità. Seguendo infatti i santi insegnamenti, come ci testimonia il suo comportamento, si adornò non di vane doti o dell'approvazione dei mortali per la sua singolare bellezza, ma del merito della sua virtù vera, nella quale spesso risiede il decoro e la gloria del successo. Tra l'altro, abbracciando la devozione alla vedovanza della Santa Madre, ne vestì l'abito della salvezza». E termino qui la citazione. Ebbene, cari radioascoltatori, vediamo come Santa Giuliana, da vera discepola di Gesù e della sua Santissima Madre Maria, rinnegò con forza l'egoismo e lo spirito mondano e ovviamente tutte le tentazioni del demonio. La sua santità si manifestò attraverso miracoli accaduti durante la sua vita e, come vedremo meglio a breve, anche nel tempo, nel momento della sua morte, nel periodo del suo passaggio alla vita eterna. E sono qui con noi stasera per parlare di lei, Maria Sole e Maria, che saluto con affetto e da cui do il benvenuto. Ave Maria, ben ritrovate ragazze.
Grazie, Ave Maria. Grazie, Ave Maria.
Grazie a voi. E abbiamo come sempre anche la presenza del nostro caro padre Gianpio come guida spirituale. Ave Maria, benvenuto padre.
Ave Maria, grazie, ben trovati cari amici tutti voi. Ave Maria.
Benissimo, andrei dunque ora subito a cominciare partendo da una presentazione più approfondita della vita e della santa opera condotta da Giuliana Falconieri, per la quale ho il piacere di passare la parola a te, cara Maria Sole.
Grazie Valerio e bentrovati a tutti gli ascoltatori. Allora, per trattare della figura di Santa Giuliana, innanzitutto mi servirò soprattutto da quanto scrisse all'interno della sua opera l'anno liturgico Don Prosper Granger e farò un breve quadro di ciò che si viveva a Firenze nel XIII secolo. Quindi, agli inizi del XIII secolo, Firenze era una città ricca e allo stesso tempo agitata da mille passioni, ricordiamo già solo la lotta fra Guelfi e Ghibellini, e conobbe un magnifico rifiorire di pietà, pur in queste angustie, diciamo. Tra le famiglie che furono al tempo oggetto della benevolenza divina, quella dei Falconieri si fece particolarmente notare. Infatti, due dei suoi membri, due fratelli, si convertirono. Uno, Sant'Alessio, fu uno dei sette santi fondatori dell'Ordine dei Servi di Maria, di cui abbiamo già trattato precedentemente, e questi santi appunto si consacrarono alla Vergine nel giorno dell'Assunzione del 1233. L'altro faceva di nome Carissimo, si sposò e rimase infatti nel mondo, ma temendo di non aver sempre guadagnato onestamente la sua immensa fortuna, volle decidere di usarla a servizio della Chiesa e dei poveri. Divenne così il grande benefattore dei serviti, ovvero i sette santi fondatori, e fu di aiuto nella costruzione della loro chiesa, quella che oggi è la Basilica dell'Annunziata a Firenze. La sua carità e la sua pietà ebbero una giusta ricompensa. Proprio al termine della sua vita, la sposa ricordata, moglie di Carissimo, che fino ad allora non aveva avuto figli, gli diede una figlia, Giuliana, appunto la santa di cui trattiamo quest'oggi. La piccola Giuliana non conobbe il padre, perché appunto morì prima, quando lei ancora non poté di fatto goderne gli insegnamenti, e fu educata dallo zio Sant'Alessio, che la formò nello spirito dell'ordine dei serviti, insegnandole la devozione alla Vergine e la pratica della penitenza. E molto presto ella considererà l'ordine come una seconda famiglia. Quando poi divenne religiosa, come in seguito avremo modo di approfondire, i superiori dei serviti la terranno in tanta venerazione che le chiederanno spesso le sue preghiere per tutte le questioni dell'ordine e soprattutto per superare i gravi ostacoli, che l'approvazione delle loro costituzioni incontrerà a Roma. Santa Giuliana vivrà e morrà all'ombra dell'Annunziata, che accoglierà un giorno e ancora oggi le sue reliquie. E la si può onorare alla stregua proprio dei sette santi fondatori, poiché la sua grande opera sarà l'organizzazione e la fondazione, come anticipato Valerio, del terzo ordine femminile dei serviti, ovvero le Mantellate di Maria. Santa Giuliana Falconieri, non aveva ancora 15 anni quando chiese e ottenne l'abito dei serviti dalle mani del generale dell'ordine, San Filippo Benizi, nella chiesa dell'Annunziata. Fu la prima a vestire quel grande manto dell'ordine che farà attribuire alle terziarie servite il nome di Mantellate. Fino allora, infatti, le altre terziarie non portavano abito religioso e continuavano a vivere nella loro famiglia. Santa Giuliana, anche lei dovette, anche solo per continuare a prendersi cura dell'anziana madre, restare accanto a lei e quindi restare in casa e amministrare i beni familiari. E solo dopo la morte della madre poté dedicarsi completamente alla vita religiosa. Acquistò una casa, ne fece un convento e dietro il suo invito molte terziarie vi si riunirono, ricevettero il manto dell'ordine e cominciarono a praticarvi la vita comune. Soltanto allora Santa Giuliana vi si presentò a piedi nudi e con la corda al collo, chiedendo la grazia di essere ammessa a sua volta, come estremo atto di umiltà. Appunto, desiderava esservi considerata sempre l'ultima e come la serva delle sue consorelle. Ma la sua vita nel convento fu così edificante che dopo 2 anni, dal momento che la comunità doveva scegliere una superiora, eresse all'unanimità proprio Santa Giuliana, che rimase allora superiore delle Mantellate fino al termine della sua vita. Fu lei che compose, aiutata dai consigli dei superiori dei serviti, il regolamento della nuova congregazione. E in grandi linee era la stessa organizzazione di quella dei religiosi dell'ordine maschile, ovvero vita di preghiere e di mortificazione e insieme vita di carità e di apostolato presso i poveri e i malati. Santa Giuliana dava in tutto l'esempio, mostrando il suo zelo ardente per la conversione dei peccatori, per la liberazione delle anime del purgatorio, per la riconciliazione dei nemici. Pacificò molte discordie civili in città e guarì miracolosamente molti infermi, e la sua influenza benefica era considerevole a Firenze. La sua grande devozione era quella stessa dell'ordine maschile dei sette santi fondatori, ovvero i sette dolori della Vergine. Non ci si deve stupire di questo, come se in qualche modo questa devozione potesse, trascurare l'essenza della nostra santa religione per dedicarsi appunto a un qualcosa di secondario, perché non è affatto secondario. Infatti, il culto alla Madonna, corredentrice e mediatrice di tutte le grazie, e soprattutto la meditazione assidua dei suoi sette dolori non possono, essere considerati fra le devozioni secondarie della pietà cristiana, poiché non si possono separare dal culto reso a Gesù stesso. I dolori del cuore della Vergine sono inseparabili dai dolori del cuore di Gesù e si trovano al centro del mistero della nostra redenzione. Nella sua vocazione di riparatrice, Santa Giuliana rimaneva continuamente unita a Gesù crocifisso, accanto alla Vergine, ai piedi della croce. Alle sue figlie insegnava ad essere le perfette imitatrici della Vergine addolorata, Regina dei Martiri. La sua vita stessa era di una profonda austerità. Non prendeva alcun cibo mercoledì e venerdì, portava un astro cilicio e prolungava le flagellazioni fino al sangue, talvolta fino a perdere i sensi. E l'ordine delle mantellate logicamente la segue nelle aspre penitenze, vivono in contemplazione, esercitano la carità, digiunano anch'esse completamente il mercoledì e il venerdì di ogni settimana, come Santa Giuliana. Il sabato, si accontentano di pane ed acqua in onore della Madonna e tutti i giorni trascorrono la maggior parte del loro tempo nella preghiera e nella meditazione dei sette dolori di Maria. Il clima fiorentino in cui si trovano a vivere è pervaso da antichi rancori. La città è divisa da inimicizie e discordie che ogni giorno si traducono in sanguinose vendette. E le mantellate spontaneamente vogliono assumere il compito di pregare e digiunare per rasserenare gli animi e ottenere la pace dei loro concittadini. Giuliana, in particolare, alle opere di digiuno e di preghiera aggiunge anche il dono prezioso dei suoi dolori fisici, soprattutto quelli di stomaco, che la perseguitano per diversi anni, giungendo al punto da consumarla completamente e da non permetterle di assumere il benché più leggero alimento. Infatti, ella è invocata principalmente anche per coloro che soffrono problemi di stomaco. Dovette per di più lottare senza posa contro te terribili tentazioni di impurità che riusciva a vincere solo mediante una severa custodia dei sensi, soprattutto degli occhi. Dio l'aiutava in queste battaglie con grazie particolari di preghiera e accadeva improvvisamente che durante le sue orazioni, continuate talvolta per più di mezza giornata, fosse rapita in estasi. Quindi questa è la Santa Giuliana che il Signore e la Vergine fecero nascere in un tempo a Firenze, per la conversione di quella città tumultuosa e voluttuosa, dedita ai piaceri. Giustamente, la Chiesa non ha mai smesso, di invitarci a rivolgerci anche noi verso Santa Giuliana, a renderle omaggio, a ispirarci al suo esempio, a invocarla al fine per la salvezza di una società che si perde per l'eccesso delle guerre e dei perversi costumi. E quanto mai attuale è la devozione a questa santa, a questo proposito. Abbiamo ascoltato precedentemente quanto il suo biografo, appunto Fra Paolo Attavanti, scriveva a proposito di Santa Giuliana, ce l'ha letto Valerio in precedenza, quindi non mi ripeto, e vengo a qualche dato proprio strettamente biografico. Il suo anno di nascita fu il 1270 in Firenze e sembra che le sue prime parole siano state Gesù e Maria, manifestando quindi fin dai primi anni una viva pietà. Nel 1284, dopo aver rifiutato un nobile matrimonio, ricevette l'abito dei servi di Maria e cominciò una vita di carità e di preghiere e di austere penitenze. Fu il 1306 l'anno della fondazione del primo monastero delle Mantellate, di cui divenne presto superiora. L'impronta del terzo ordine da lei fondato è quella proprio dell'imitazione e della contemplazione della passione e della compassione della Madonna. È del tutto singolare e degno di nota ciò che accadde alla fine della sua vita. Come abbiamo detto in precedenza, la sua malattia allo stomaco la rendeva spesso incapace di assumere anche il benché minimo cibo e quindi lei non poteva nemmeno più comunicarsi e chiese così che il santo viatico le fosse posto sul petto, su un corporale ovviamente che avevano appoggiato sul suo petto, sopra l'abito. E proprio in questa occasione l'ostia penetrò invisibilmente nel suo petto. E dopo la sua morte se ne vide l'immagine impressa sul suo cuore. A ricordo di questo miracolo, le mantellate portano l'immagine di un'ostia sul loro scapolare. Giuliana morì il 19 giugno del 1341, fu beatificata poi per equipollenza nel 1678 da Innocenzo XI e canonizzata nel 1737 da Clemente XIII. Ancora oggi il suo corpo si venera nella Basilica dell'Annunziata, sotto l'altare della Cappella Falconieri, oggi del Santissimo Sacramento. Proprio per la rilevanza del miracolo che accadde col Santo Viatico prima della morte, la sua immagine nella pittura e nella scultura è riconoscibile perché un'ostia consacrata le scintilla all'altezza del cuore sull'abito religioso. Ed è curioso e interessante sapere che la sua statua come fondatrice di ordine si trova nella Basilica di San Pietro a Roma, scolpita da Pietro Paolo Campi di Carrara. Vorrei ancora, in conclusione, leggervi due citazioni, una da Fra Paolo Attavanti e poi una preghiera proprio a Santa Giuliana di Don Granger. Fra Paolo Attavanti, suo biografo, scriveva nel Quaresimale sulle lettere dell'Apostolo Paolo, a proposito dei meriti delle virtù di Santa Giuliana. Giuliana, dunque, mossa dal timore del giudizio finale e da amore, brilla fulgida per una triplice genere di nobiltà, naturale, civile e spirituale. In primo luogo per nobiltà di sangue, perché essa apparteneva alla famiglia Falconieri, una delle più nobili della città di Firenze, ma soprattutto perché era fluentina o fiorentina di nascita. Firenze, infatti, sua città natale, sovrabbonda, fluit e fiorisce, floret, nella Toscana di beni materiali e spirituali, e come dice il poeta, l'arte e la natura le elargirono straordinari favori e la diedero al mondo come maestra. In secondo luogo, Giuliana brilla e di più vivida luce per nobiltà civile. Fu infatti soldato fedele di Gesù e della Vergine Gloriosa. Vinse e trionfò sulla carne, sul mondo e sul demonio, imitando sempre il virile coraggio dello zio Alessio e dando esempio di valore, lei fanciulla, agli uomini. In terzo luogo, Giuliana è insigne per nobiltà spirituale, che è la grazia che ci rende a Dio graditi. Ciò si manifestò in molti segni e miracoli, ma soprattutto nella sua morte. Giuliana, indebolita dalle penitenze, dalle veglie, dalle preghiere, dai digiuni, dalle cinture di ferro che le erano penetrate nelle carni, non poteva trattenere nulla nello stomaco, ma poiché desiderava ardentemente di ricevere il corpo di Cristo ed esso non le veniva dato per pericolo del vomito, supplicò con molte lacrime che almeno le fosse lavato il petto, fosse disteso su di esso un velo candidissimo e su quel cuore ardente, che scoppiava di desiderio, venisse deposta l'Eucaristia. Con gioia indicibile ottenne ciò, ed ecco l'inaudito miracolo che dappertutto sarà celebrato. Giuliana, divenuta più bella, quasi un angelo, consumata dall'eccesso di dolcezza, spirò suavemente e l'ostia non fu più ritrovata. O perché Giuliana con la forza dell'amore attrasse e fece penetrare nel suo petto l'ostia, o perché Gesù Ostia tornò in cielo con tale sposa per celebrare le nozze eterne. Io non lo so, Dio lo sa. Così conclude Fratta Avanti. E infine, appunto, vorrei recitare la preghiera di Don Granger dedicata proprio a Santa Giuliana. Scrive Don Granger. Seguire Maria era, o Giuliana, la sola nobiltà che trattenesse i tuoi pensieri, condividere i suoi dolori, l'unica ricompensa che ambisse nelle sue umiliazioni la tua anima generosa. I tuoi desideri furono appagati, ma dall'alto di quel trono da cui essa regna ora sugli uomini e sugli angeli, colei che si confessò la serva del Signore e vide Dio rivolgersi alla sua bassezza, volle anche esaltarti al pari di lei al di sopra dei potenti. Eludendo la silenziosa oscurità in cui avevi risoluto di far dimenticare lo splendore umano della tua nascita, la tua gloria eclissò presto l'onore, per quanto puro, che si attribuiva in Firenze al nome dei tuoi padri. E a te, umile terziaria, serva dei servi della Madonna, il nome dei falconieri diede il vanto di essere oggi conosciuto nel mondo intero. Anzi, nel paese delle vere grandezze, nella città celeste in cui l'agnello, con i suoi raggi diversamente distribuiti sulla fronte degli eletti, forma i ranghi della nobiltà eterna, tu risplendi da un'aureola che non è altro se non una partecipazione alla gloria di Maria. Come infatti fece lei per la Chiesa dopo l'ascensione del Signore, anche tu, per quanto riguarda il glorioso ordine dei serviti, lasciando ad altri l'azione che appare all'esterno e l'autorità che dirige le anime, non fosti meno nella tua umiltà la madre della nuova famiglia che Dio si era scelta. E non solo quella delle mantellate, ma anche di tutto l'ordine dei servi di Maria. La tua premurosa sollecitudine si estendeva a tutti, e nel faticoso sviluppo dell'ordine, alla tua potente intercessione avevano fatto ricorso appunto i superiori, anche i più santi come Filippo Benizi. Continua a porgere il tuo aiuto alla pia famiglia dei servi di Maria. Estendi la tua benedetta assistenza a tutti gli ordini religiosi, così provati ai nostri giorni. Fa che Firenze conservi per tuo mezzo, come il suo più prezioso ricordo, quello dei favori della Vergine e dei santi che ha prodotti in essa la fede degli antichi tempi. Che sempre la Chiesa abbia a cantare, per nuovi benefici, la potenza che lo Spirito Divino si degnò di concederti sul suo cuore. In cambio dell'insigne favore con il quale volle coronare la tua vita ed esaurire in te il suo amore, sii propizia nelle nostre ultime battaglie. Ottienici di non morire senza essere muniti del Santo Viatico. Che l'ostia santa sia l'amore della nostra vita intera e ci fortifichi nella lotta suprema. Possa la nostra morte essere anche il beato transito dal banchetto divino di quaggiù alle delizie dell'eterna unione. E con ciò concludo e chiedo a nome di tutti gli ascoltatori l'intercessione di Santa Giuliana Falconieri per tutte le nostre necessità. Grazie, Ave Maria.
Maria, mo, grazie a te di cuore, Maria Sole, per questa presentazione della vita straordinaria di Santa Giuliana Falconieri. Una presentazione commovente ed eloquente nella sua esposizione, anche nella citazione, nella preghiera e poi soprattutto per l'intenzione del cuore che hai manifestato anche coronando questo intervento, ovviamente al quale noi tutti ci uniamo davvero. È una vita, dicevo, straordinaria, proprio di totale appartenenza e comunione con Cristo crocifisso e con Maria Santissima Addolorata, mettendone in evidenza il legame intimo e indissolubile proprio nella prospettiva della redenzione e della corredenzione. Quindi è massimamente ammirevole ed esimia la vocazione che Santa Giuliana ha manifestato alla penitenza e per la partecipazione davvero ai dolori di Gesù e di Maria per la salvezza delle anime e la loro liberazione dal peccato. Ed è un esempio, un riferimento, come dicevi tu, Maria Sole, quanto mai attuale proprio per la società in cui viviamo oggi, che è letteralmente dilaniata dal peccato, per cui sarebbe è estremamente importante e significativo proprio di scoprire, tenere nella giusta considerazione questo esempio e prendere a modello Santa Giuliana proprio per andare a risanare, a purificare questo mondo e tante anime proprio per la conversione dei cuori a nostro Signore Gesù Cristo, andando a riparare tanto male che imperversa in questo momento. E insomma, occorre proprio uno spirito di grandissima imitazione della Santa Giuliana Falconieri. E poi mi ha colpito tantissimo il miracolo della comunione, cioè vedete questa partecipazione talmente intensa alla vita, alla comunione con nostro Signore Gesù, da avere il dono di poter ricevere la comunione appunto in maniera invisibile per ecco, attraversamento, possiamo dire, diretto della materia, del corpo di Cristo, nel corpo ovviamente di Santa Giuliana. E da poter superare quindi in questo modo anche l'impedimento dovuto alla malattia, insomma, niente, questo mi fa venire in mente che nulla veramente ci può separare dall'amore di colui che ha dato la vita per la nostra salvezza, purché noi ovviamente vi corrispondiamo con cuore totalmente sincero. E benissimo, cari radioascoltatori, penso che ora possiamo fermarci per una breve interruzione musicale. Rimanete in nostra compagnia.
Yeah.
Ritornati qui in vostra compagnia, cari radioascoltatori. Andiamo dunque ad aprire la seconda parte della puntata di oggi con il nostro commento condiviso, per il quale converseranno la nostra cara Maria insieme a Padre Giampio. E allora vorrei passare subito la parola a lei, padre, per dirigere un po', ecco, questo commento, questa conversazione con Maria, andando a condividere quelle che sono state le vostre impressioni, i sentimenti, le emozioni che vi ha suscitato l'ascolto di questa vita straordinaria di Santa Giuliana Falconieri.
Grazie Valerio, cari amici bentrovati, grazie anche a Maria Sole per questo bel intervento che ci ha dato tanti bei spunti. E vorrei chiedere a Maria se mi poteva un po' aiutare a comprendere meglio come mai le suore mantellate dei servi di Maria, su quel lato sinistro del loro scapolare, portano l'immagine di un'ostia, visto che la loro carisma e un po' pensare alla passione di Gesù, alla compassione della Madonna addolorata, cuore redentrice, perché adesso questo simbolo di quest'ostia che portano sul loro mantello, sul lato sinistro dello scapolare. Se mi puoi dare questo aiuto, Maria, un po' a comprendere questo significato. Grazie.
Ave Maria, allora padre, io pensando proprio a questo spunto che mi ha dato, mi fa pensare proprio a quanto il mistero dell'Eucaristia non sia solamente il mistero dell'incarnazione, ma anche di fatto del mistero del corpo, sangue, anima e divinità di nostro Signore, che di fatto si ritrovano nell'Eucaristia attraverso il mistero della transustanziazione. E forse proprio per questo motivo le suore mantellate portano l'Eucaristia sul loro cuore, proprio perché di fatto loro vengono trasformate, portano la croce stessa su di loro. E difatti quando Santa Giuliana implora il sacerdote, dice: "Ti prego, visto che non posso appunto ricevere il viatico, ovvero gli ultimi sacramenti, posa quantomeno il corpolare sul mio petto e metti l'ostia." In questo segno era come dire: voglio prendere su di me tutta la passione, appunto, che Cristo ha sofferto. E quindi di fatto è un atto di obbedienza, un atto di volontà alla volontà del Padre, un atto di amore che però fa vincere e vince sulla morte. E quindi è un po' questo il significato forse che io ho intravisto in questo loro portare l'Eucaristia sul loro cuore, proprio perché la sostanza del pane viene trasformata nella sostanza del corpo di Cristo, e quindi la sostanza del pane diventa di fatto anche la passione stessa che Cristo ha colto su di sé.
Giustamente, è proprio vero, Maria, proprio questo sacrificio eucaristico che si rinnova, e questa incarnazione redentiva in cui Gesù non ci vuole lasciare orfani, ma vuole rimanere con noi continuamente. Pensa veramente che bello. Ed è proprio vero che quando vogliamo amare Gesù, come l'ha amato Santa Giovanna Falconieri, Gesù trova anche il modo proprio per rimanere e fare comunione, quindi unione con noi. Ma quindi Santa Giovanna Falconieri ha ricevuto l'ultima santa comunione con questo miracolo che compie il nostro Signore Gesù. È anche bello un po' come conclude il biografo, non so se è più Santa Giuliana che attira Gesù nel suo cuore o Gesù attira la sua sposa in cielo, come questo qui lo sa il Signore, poi lo scopriremo in cielo. Ma comunque volevo chiedere, Maria, l'ultima comunione che noi sulla terra riceviamo e viene chiamato il Santo Viatico. Cosa ci puoi parlare di questo dono dell'ultima comunione che noi possiamo ricevere su questa terra? Grazie, Maria.
Allora sì, come ha detto lei, il Santo Viatico è proprio l'Eucaristia, la comunione che viene data a una persona che è gravemente malata oppure in punto di morte. E, viatico deriva dal latino, viaticum, che è di fatto come una provvisione di viaggio, come dire l'ultimo viaggio verso la vita eterna. E questo santo viatico, che però era stato negato a Santa Giuliana, è un momento molto importante per l'anima. Questo perché ovviamente dà una consolazione interiore, una consolazione, una pace, e unisce anche profondamente il malato a Cristo. Unisce il malato proprio in quel momento in cui Cristo ha sofferto maggiormente, ovvero nella sua passione. Spesso questo sacramento è accompagnato anche alla confessione e all'unzione, all'unzione appunto degli infermi. Ovviamente è qualcosa che avvicina l'anima al suo creatore e racchiude in sé tutta quella che è la potenza del mistero eucaristico.
Sì, è proprio questa potenza del Santissimo Sacramento. E mi ricordo che Papa Benedetto XVI, ancora quando era prefetto, Cardinale Ratzinger, scrisse che l'ultima cena anticipa la resurrezione e ci dà la certezza che l'amore è più forte della morte. Che cosa ti direbbe questo pensiero del Cardinale Ratzinger di Papa Benedetto XVI, Maria?
Allora, che sicuramente la morte stessa, come appunto affermò Papa Benedetto quando appunto era ancora cardinale, la morte stessa è una sorta di transostanziazione, proprio perché noi partecipiamo a un ponte attraverso la Santa Messa, a un ponte che attraversa dal pane al vino, che appunto sono la morte del Signore e che vanno poi ad essere il suo corpo e il suo sangue, e quindi una medicina per la mortalità, che diventa immortalità, quindi il dono di fatto dei doni, il dono più grande. E dunque il mistero del Signore è un mistero che diventa il mistero stesso dell'Eucaristia, cioè ci porta ad essere ciò che mangiamo in un certo senso. Quindi la nostra chiamata è diventare ciò che mangiamo, cioè il suo corpo, il suo sangue, la sua divinità, la sua anima, e dunque essere noi stessi, diventare il mistero della transostanziazione attraverso la Santa Messa.
Eh sì, Gesù è proprio quel ponte perché è il mediatore tra Dio e l'umanità e la Beata Vergine Maria diventa la mediatrice tra Cristo e l'umanità. Ecco la mediatrice di tutte le grazie, ecco la socia del Redentore, la Madre Corredentrice, ecco lei che ripara con la sua obbedienza la disobbedienza di Eva e Gesù ripara con la sua obbedienza la disobbedienza di Adamo, il nuovo Adamo e la nuova Eva. Ancora un altro punto mi piacerebbe approfondire, Maria, quando ancora viene detto ancora sempre il Papa Benedetto XVI, aggiunge che è un atto di amore questa santa comunione e questa transustanziazione nella morte. Diventa anche la morte diventa una transustanziazione radicale, mi dicevi. E la risurrezione è questo germe che è già presente per la vita eterna. Ma quando allora ci troviamo al passaggio finale, quando ci troviamo vicino al capezzale di qualche anima in agonia, che cosa dovremmo comprendere in quel momento?
Allora sì, proprio come ha detto Papa Benedetto, questo è un atto di amore. Credo che in quel momento noi dovremmo comprendere ciò che proprio caratterizza tutta la nostra vita, cioè il momento stesso assume un significato speciale, importante e fondamentale, ecco, è un momento unico. Ovviamente dovremmo comprendere il senso della vita come dono di Dio, ma anche quella che è la giustizia, la verità del giudizio, della giustizia e della vita eterna che andremo ad affrontare una volta davanti al nostro Signore. E sicuramente anche attraverso il sacramento della confessione il valore del pentimento e della misericordia. E sicuramente anche un altro punto è proprio l'abbandono fiducioso alla volontà di Dio. Ci sono tanti santi che proprio nell'ultimo secondo, nell'ultimo istante, si sono riconciliati e proprio lì hanno riscoperto tutta quella che è il loro abbandono, la loro piccolezza davanti agli occhi del Creatore. E in un certo senso dovremmo affidarci in questo momento sia a Gesù che a Maria, perché proprio come Gesù all'ultima cena disse: "Questo è il mio corpo offerto per voi", Maria, nello stesso modo possiamo immaginare che abbia detto: "Questo è il mio cuore offerto per voi". Quindi io credo che attraverso il cuore di Maria e attraverso il corpo, di Gesù si possa attraversare, andare oltre a questo momento, che è appunto l'ultimo momento, in un modo, perfetto, quanto più vicino alla perfezione.
Grazie. E quando Santa Giuliana Falconieri, Maria, durante l'ultimo momento della sua vita, ha ricevuto così in modo straordinario la sua ultima comunione, con questo miracolo, che cosa avviene? Perché quando io incomincio a nutrirmi del cibo, trasformo il mio cibo in vitamine, proteine, in sangue, in muscoli, in ciccia e tutto il resto. Ma cosa avviene quando mi comunico, alla Santissima Eucaristia?
Allora, quando proprio Santa Giuliana, lei stessa, come ha detto prima Maria Sole, non si sa se abbia ricevuto o se è andata lei con il Creatore, appunto perché il Creatore l'aveva già presa con sé. Nel momento in cui noi andiamo a ricevere la Santissima Eucaristia, completamente andiamo a partecipare, andiamo ad essere parte e non solo ricordiamo anche la passione di Cristo, ma ne veniamo trasformati dalla sua grazia, e in quel momento, in quel preciso istante in cui noi riceviamo la Santissima Eucaristia, ci viene offerta la promessa della vita eterna. E dunque, come diceva anche, mi viene in mente San Giovanni Crisostomo, lui ci ricorda che quando riceviamo l'Eucaristia diventiamo ciò che riceviamo, ovvero un altro Cristo. Dunque, in questo senso, l'Eucaristia non è solo un momento di comunione con Cristo, ma è anche una chiamata a vivere la sua stessa vita e dunque a farsi dono per gli altri, come lui ha fatto per noi. E questo lo possiamo vedere nella vita di molti santi, come ad esempio anche San Francesco d'Assisi, oppure rimanendo sempre sulla linea dei santi con una particolare devozione eucaristica, anche la Beata Imelda. Quindi ecco, abbiamo molti esempi che trattano di questa particolare devozione e di questa particolare trasformazione attraverso l'Eucaristia.
Cosa ci puoi raccontare della beata Imelda Lambertini che adesso hai nominato? Perché questa devozione alla Santissima Eucaristia per questa beata? Mi sembra anche una santa di età molto giovane.
Sì, è una santa di età molto giovane, infatti la beata Imelda Lambertini fin dalla sua infanzia aveva mostrato un grande amore per il Gesù Eucaristico. Lei faceva parte appunto di un ordine religioso, se non sbaglio delle domenicane, e mostrò un grande amore per il Gesù Eucaristico, però il suo cappellano le ricordò che poteva ricevere la comunione solamente quando avrebbe compiuto 14 anni. Tuttavia, il 12 maggio del 1333, che era proprio la vigilia dell'Ascensione, andò alla messa e si presentò per ricevere la Santa Comunione. Il sacerdote ovviamente la ignorò completamente, ma il Signore volle esaudire questo suo forte desiderio della piccola Imelda, e si racconta che un'ostia irradiata di luce si sollevò in volo e si fermò davanti a Imelda. E dopo che ricevette il corpo di Cristo, la sua anima pura e candida volò dritta in cielo. Dunque, proprio per questo motivo, la beata Imelda è ricordata come patrona delle prime comunioni, dunque patrona di coloro che per la prima volta si si avvicinano alla prima comunione e quindi al sacramento dell'Eucaristia.
È bello avere per questi innamorati del Santissimo Sacramento dell'altare, che vogliono essere i nostri patroni, vogliono proteggerci per sempre meglio ricevere, sempre con più frutto, il Santissimo Sacramento. Il grande San Tommaso d'Aquino utilizzò un termine teologico, di transustanziazione, parlando della conversione del pane e del vino in corpo, sangue, anima e divinità di nostro Signore Gesù Cristo. Ma c'è stato anche un altro grande santo che ha utilizzato un termine simile riferendosi alla consacrazione all'Immacolata. Questo è stato San Massimiliano Kolbe. Lui dice che il consacrato all'Immacolata avviene una quasi transustanziazione in lei. Cosa ci puoi dire di questo, Maria?
Ecco, sicuramente quello che dice appunto San Colbe è proprio riferito a questo percorso che noi possiamo, come dire, affrontare anche attraverso Maria per poter arrivare sempre di più alla perfezione. Infatti, sicuramente l'Eucaristia non è solamente l'unico mezzo attraverso cui possiamo arrivare. E i fedeli dell'Immacolata, infatti, essendo noi tutti fedeli dell'Immacolata, siamo chiamati a incarnare noi stessi la transustanziazione, una transustanziazione nell'Immacolata, come appunto lei ha detto che San Massimiliano Maria Colbe ha ricordato. E dunque la natura umana di Cristo proviene interamente dalla Vergine Immacolata e quindi la nostra trasformazione non può che passare anche per lei. Lei diventa un tramite, diventa una porta, diventa appunto un tramite con il quale noi possiamo raggiungere più direttamente la perfezione.
Grazie Maria, grazie Padre Giampio. Penso che possiamo avviarci quindi alla conclusione della puntata di oggi. Grazie per le bellissime riflessioni, per le analisi, per le osservazioni che avete condiviso con tutti noi, proprio di grandissima profondità e luminosità spirituale, davvero possiamo dire in tutto questo. Anche poi per il riferimento, per il ricordo della Beata Imelda Lambertini per il suo amore eucaristico. Tutto questo appunto ci fa pensare al legame profondo che l'Eucaristia come Santissimo Sacramento incarna come segno visibile a tutti gli effetti, non solo della grazia invisibile di Dio, ma della presenza della vita in umanità e divinità al medesimo tempo di nostro Signore Gesù Cristo con noi. E allora a questo proposito dobbiamo massimamente anche rivolgere il nostro pensiero a tutte le offese, i peccati, i sacrilegi o gli abusi che vengono commessi contro il Santissimo Sacramento e quindi alla necessità a cui ci invita ad esempio di Santa Giuliana Falconieri e anche della Beata Imelda Lambertini in questo caso ovviamente per tutto questo di riparare a tutti questi abominevoli peccati soprattutto nell'offrire il nostro esempio con la devozione eucaristica con il più grande rispetto, la più grande adorazione che si deve al Santissimo Sacramento, in modo tale da poter noi, in prima persona, essere strumento per attirare molte anime a questa devozione specialissima. E non so, padre, se lei voleva dire qualcosa anche di conclusivo.
Grazie tante Valerio, grazie anche Maria, Maria Sole, e anche un po' per l'ultimo spunto che ci ha dato anche Maria proprio su questa transustanziazione nell'Immacolata, veramente ci dà anche un po' degli input, Maria, proprio per questo inizio del mese di maggio, proprio per mese di grazie, quindi volevo proprio chiedere questa grazia di poter realizzare anche noi, insieme a questi santi, questa transustanziazione nell'Immacolata perché è la via più facile, più breve e sicura che ci porta ad assomigliare a Gesù. Quindi è un po' questo pensiero conclusivo per ringraziare tutti voi. Grazie Valerio, grazie Maria, Maria Sole, Ave Maria.
Maria, grazie a lei, Padre, e allora davvero con questo Augurio e incoraggiamento, carissimi radioascoltatori. Noi vi salutiamo dandovi appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata della nostra rubrica. E ovviamente nel frattempo vi auguriamo un buon proseguimento con la programmazione della Radio Buon Consiglio, sempre affidandoci all'amore di nostro Signore Gesù per l'intercessione di Maria Santissima e ovviamente anche all'intercessione di Santa Giuliana Falconieri presso il cuore eucaristico di nostro Signore Gesù attraverso i dolori immacolati della Santissima Vergine Maria, corredentrice del genere umano. Che il Signore vi benedica, la Madonna vi custodisca sempre nella grazia del Signore per la vita eterna. A presto, Ave Maria.